pulsante. Noi siamo spesso, fratelli e amici, un po' storditi da molte cose tossiche attorno a noi, non ci rendiamo neanche conto spesso di quanto male ci facciano molte cose. E spesso assorbiamo talmente tanto la mentalità, lo stile, gli atteggiamenti di tutto ciò che ci sta attorno, che interpretiamo la scrittura, la parola di Dio in modo molto distorto. E spesso anche la nostra spiritualità, il nostro cammino col Signore viene segnato da questa tossicità. E impariamo pian piano a prendere Dio sempre meno sul serio. La sua parola non diventa più la norma. E la nostra vita incomincia a inaridirsi, a diventare problematica, a essere segnata da tante cose che non piacciono al Signore. E allora, in questa calda domenica estiva, ho pensato che il Salmo 51 potesse darci una possibilità, a me e a voi, di ritornare alle cose centrali del Signore della nostra fede. E questo Salmo ci parla di una cosa speciale, una cosa a cui né io né te possiamo, da cui né io né te possiamo fuggire dalla sua urgenza, dalla sua emergenza, della necessità. La forza del perdono di Dio. Salmo 51. Leggo il contesto che ha generato questo salmo. Perché questo salmo non è un salmo che arriva lì. Davide, come dire, viene ispirato, illuminato e scrive questo salmo. No. Questo salmo nasce da una situazione concreta, quotidiana, da una storia di vita. Seconda Samuele 11 ci parla di quello che è successo e di ciò che ha scaturito questo salmo. L'anno seguente, nella stagione in cui il re comincia le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente, con tutto Israele, a devastare il paese dei figli di Ammon e a assediare Rama. Davide rimane a Gerusalemme, manda i suoi uomini in guerra. Davide no, resta lì a Gerusalemme. E Davide una sera, verso 2, alzandosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. E dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse la donna e gli dissero: è Bathsheba, figlia di Elia, moglie di Uria, di Gita. Davide mandò a prenderla. Davide mandò a prendere, lei venne da lui ed egli si unì a lei, che si era resa cura dalla sua impurità. Quella è una casa sua. E la donna rimase incinta. E lo fece sapere a Davide e disse: sono incinta. Allora Davide, veramente preoccupato, fece dire a Joab: mandami Uria di Tita. Joab mandò Uria da Davide. Quando Uria giunse da Davide, questi gli chiese come stavano Joab e il popolo e come andava la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tu e lavati i piedi. Uria uscì dal palazzo reale e gli furono mandate dietro le domande del re. Uria dormì dalla porta del palazzo del re con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. Ciò fu riferito a Davide e gli dissero: Uria non è sceso a casa sua, cioè Uria non è andato da sua moglie. Allora Davide disse a Uria: tu hai fatto un lungo viaggio, perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria disse a Davide: l'arca Israele e Giuda hanno tolto le tende, Joab mio signore, i suoi servi sono accampati in aperta campagna e io entrerei in casa mia per mangiare e bere, per coricarmi con mia moglie. Come vero che il Signore è vivo e che anche tu vivi, io non farò questo. Davide disse a Uria: trattieniti per favore qui anche oggi e domani ti lascerò partire. Così Uria resta a Gerusalemme quel giorno e il giorno seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé, lo ubriacò la sera. Uria uscì per andarsene a dormire sul suo lettuccio con i servi del suo Signore, ma non scese a casa sua. La mattina seguente Dan le scrisse una lettera a Yoav, gliela mandò per mezzo di Uria. Nella lettera aveva scritto così: mandate a Uria al fronte, dove più in furia la battaglia, poi ritiratevi da lui, perché vi resta qui per voi. La storia continua. E la storia è una storia molto nota. Cosa succede? Succede una cosa molto semplice. Davide è nel pieno della sua forza, è nel pieno del suo successo, nel pieno del suo successo del servizio, del ministero, è l'apice, è il climax un po' della sua vita. Pare che tutte le cose funzionino, siano molto positive. E Davide si distrae, però, un momento di distrazione, e si lascia conquistare dalla bellezza fisica di Betsheba. Era una donna molto bella, ci dice il testo, che aveva sposato però un militare, uno dei migliori collaboratori di Davide. Nonostante questo, Davide se ne frega di tutta questa situazione e la fa cercare e dorme con lei, ci dice il testo. Cosa succede? Lei rimane incinta, e chiaramente una donna incinta che non è la propria moglie crea un grave problema. Davide è nei guai. Uria è in guerra, il suo collaboratore, il suo marito è in guerra, per cui non ci possono essere dubbi. E sarebbe stato chiaro a tutti che il figlio che stava per nascere non era un figlio legittimo. Davide allora cosa fa? Dice: vabbè, aspetta, costruisco una strategia per coprire il misfatto. Ma organizziamo le cose in modo che nessuno sappia nulla. Allora cosa fa? Lo fa chiamare dal fronte, dalla guerra, e dice: Uria, torna a casa, torna a Gerusalemme, ho una notizia urgente da darti, sono il re, io ti sto convocando a Gerusalemme, lascia il campo di battaglia, vieni a casa. Lui spera che in questo modo lui dorma, arriva a casa, dorma con sua moglie, quindi ha una giustificazione. Uria però è un uomo integro, a differenza di Davide. E Uria dice: ma non esiste. Come faccio io a lasciare i miei uomini nel campo di battaglia mentre loro combattono per Israele, per il regno di Dio, e io in qualche modo vado a casa a riposarmi e a fare certe cose? Non esiste, no? E lui è in netto contrasto col suo re. Allora Davide è molto preoccupato, perché la sua strategia ha qualche inceppamento, non funziona subito. Questo è un problema che deve essere risolto in fretta. E allora fa in modo che questo uomo, visto che sei così valoroso, andrai nel campo di battaglia più difficile. Organizza in qualche modo un attentato e Uria muore in agguato. Betsheba non sa tutto questo e fa un periodo di lutto. Davide è preoccupato, perché adesso Betsheba, insomma, la pancia inizia a vedersi. Come fa a coprire questa situazione? Sposa Betsheba, la sposa però lei porta a termine la gravidanza, ma è chiaro a tutti che la gravidanza non si può essere, come dire, no? Che il bambino nasce troppo presto dopo il matrimonio, c'è un problema qui, non può essere il frutto di un'unione legale. E questo inizia a creare nel popolo qualche disillusione. Non si aspettano nulla, ma c'è qualcosa. Allora Davide in qualche modo ha fatto tutto per coprire il suo misfatto, no? la sua mancanza di integrità. Guardate come ha organizzato, no? In modo razionale, militare tutto, no? Però le cose non funzionano così. E Dio manda un uomo, manda un profeta, Nathan è un uomo del Signore. E Nathan arriva da Davide, e Nathan in 2 Samuele 12 pronuncia uno dei sermoni più radicali e forti in tutta la storia della predicazione. E Nathan, andatelo a leggere, perché Nathan si confronta con Davide, il re all'apice del suo successo, e smantella. Distrugge, decostruisce, fa pezzo per pezzo tutte le razionalizzazioni, le scuse che Davide aveva usato fino allora, e mette Davide di fronte alla verità, mette Davide di fronte alla sua responsabilità. E Nathan chiude: sappi che adesso Dio renderà pubblico il tuo peccato. È un dramma, è un un dramma. E il Salmo 51 nasce da questa storia. Capite? Nasce da questa vicenda, da quasi dalla sua opera. Il Salmo 51 però non è una fantasia, nasce lì, da questo contesto. E deve essere letto in questo contesto. Davide è colpevole. Davide è stato colpevole di tante cose, è stato colpevole di omicidio. Davide è stato colpevole di adulterio. Davide è di fatto colpevole di furto. Davide ha disobbedito a tutta la seconda tavola dei comandamenti. Adesso tutti sanno, la vergogna è pubblica. Come fa adesso Davide a rimanere nell'alleanza con Dio? Come farà adesso lui a governare come re? Come può essere ristabilito un uomo che ha peccato in questo modo? Davide è ai confini della disperazione. Sembra che non ci sia via di uscita. Tutto sembra una trappola. E Davide arriva lì, pare che non ci sia più nulla da fare. Ma il Salmo 51 apre una porta che prima era chiusa, e la apre grazie alla forza del pentimento. È talmente in basso che nessuno può pensare di recuperare. Dio, Salmo 51, prendetelo con me. E questo è quello che scrive Davide. Guardate già il titolo, Salmo 51, al direttore del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne da lui dopo che Davide era stato da Betsheba. Questo è il contesto. E Davide scrive: abbi pietà di me, o Dio, nella tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te e contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perché tu sei giusto quanto parli e irreprensibile quanto giuri. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu desideri che la verità sieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza del segreto del cuore. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia. Ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza, non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza. La mia lingua ti celebrerà e celebrerà la tua giustizia e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti ti offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion della tua grazia. Edifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora si offriranno tori sul tuo altare. Cari amici, cari fratelli, l'itinerario di questo salmo è semplice e potente. Ed è, io vorrei affrontarlo con voi in quattro tappe. La prima tappa è guardare a ciò che Davide chiede. Guarderemo poi non solo ciò che Davide chiede, ma quello che Davide confessa. Non solo quello che Davide confessa, e la terza tappa sarà il bisogno di Davide, il vero bisogno di Davide. E l'ultima tappa sarà la promessa Guardate com'è cosa quello che Davide chiede, i primi due versetti. Davide non chiede chissà cosa, non chiede oro, argento, successo. Gli ha avuti, gli ha sperimentato tutte queste cose nella sua vita. Ma Davide ora chiede semplicemente misericordia. Abbi pietà di me, della tua grande misericordia. Davide ha bisogno di misericordia. E sai cosa significa misericordia? Significa che Davide adesso ha un bisogno esistenziale, la sua sofferenza deve essere alleggerita. Non ce la fa più, chiede Dio, abbi misericordia di me, il peso sulle mie spalle adesso è troppo forte, mi sta schiacciando. Signore, abbi misericordia. Ma non chiede solo misericordia, subito dopo chiede, cancella i miei misfatti. Sempre il verso 1, cosa significa cancellare? Il termine è un termine contabile. Vuol dire in qualche modo prendi in mano il registro delle entrate e delle uscite, delle colpe e in qualche modo modifica, cancella il mio debito. Poi il mio deficit morale non ci deve essere più. E in terzo luogo Davide chiede, guardate, lavami, verso 2, da tutte le mie iniquità. Cioè significa, Signore, purificami. Davide sa che ha una colpa, e ha un senso di colpa. E Davide chiede a Dio di trattare sia con la sua colpa, sia con il suo senso di colpa. Ed è la richiesta di Davide, ma perché Davide può fare queste richieste? Perché sa il verso 1, sa che Dio è un Dio di bontà. Signore, per la tua bontà. Sa che Dio ha bontà, Dio è bontà, Dio ha un amore indefettibile, Dio ha un amore che è fondato sulla sua promessa, Dio ha un amore che è fondato sul suo patto. Davide sa che può richiamare il patto, l'alleanza con Dio. Signore, per la tua bontà e per la tua compassione, cancella i miei misfatti. Questo è quello che chiede Davide. Questa è l'apertura, l'incipit di questo salmo. Questo è come Davide affronta la sua situazione. Non si ferma qui. E subito dopo Davide passa sulla cosa viva, passa alla confessione, che è davvero il cuore pulsante di questo salmo. E dal verso 3 in poi Davide confessa. E questa confessione, questo è il modello che tutti noi dovremmo avere, mantenere, ricercare, fare nostro quotidianamente. E sai cosa fa Davide? Guardate, dopo tutto, verso 3 e 4, perché io riconosco, leggilo questo salmo, riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro me. Guardate, Davide fa una cosa molto semplice che nessuno di noi è abituato a fare. Davide si assume piena responsabilità delle sue colpe. Davide si assume piena responsabilità. Signore, io riconosco le mie colpe, le mie trasgressioni, ho peccato, ho fatto ciò che è male. Usa delle parole molto forti. Davide non fa lo shift della colpa, non fa lo scaricabarile. No, Davide non dice questo. Davide dice, Signore, io ho fatto male, io confesso, io so che tu sei giusto, Dio, quanto parli, io so che Dio sei irreprensibile. Amici, io non avrei fatto così, forse neanche tu, probabilmente, vi sarebbe stato naturale incominciare a biasimare la mia educazione, la mia infanzia infelice, le mie pulsioni, i miei ormoni, il contesto ambientale, le circostanze sfavorevoli. Davide dice, no, io merito giudizio. Senza scuse, senza se, senza ma. Davide non dice: Signore, io ho peccato perché avevo un problema di autostima e dovevo manifestare al mondo intero che valgo qualcosa. No. Davide dice: no, io, Signore, il mio peccato non dipende dalla bassa stima di sé, no, no, dalle dipendenze, no, dai bisogni, dai genitori, da problemi particolari. Certo, tutte queste cose hanno influenza e possono impattare il nostro comportamento, ma non giustificano, non alleggeriscono, non tolgono la responsabilità, l'attribuzione della responsabilità che è personale. Quello che fa Davide è proprio questo. Ora, sapete, questo è un passaggio importante, eh? Infatti, perché noi funzioniamo diversamente, no? Noi siamo subito pronti ad andare, come dire, a spostare la responsabilità, o no? Lo facciamo quotidianamente. Ma non solo spostiamo la responsabilità, noi abbiamo delle razionalizzazioni. Perché Davide alla fine dice, guardate, cosa dice Davide? Uria, ma alla fine non sono stato io a uccidere materialmente Uria. Lui era in battaglia, è stato ucciso in battaglia. Allora è capitato, Davide dice in seconda Samuele, bene, ma in guerra la spada divora, si divorano l'un l'altro con la spada. Cioè, Davide sta dicendo, ma non è colpa mia, Uria sarebbe potuto morire in ogni caso senza il mio intervento. È una sfortuna che Uria è morta. Cosa vuoi? Una casualità che ho visto Betsheba, così disponibile. Razionalizzazione, processo psicologico, che in qualche modo mira a farci fuggire dalle nostre responsabilità. Certo, Davide potrebbe aver detto anche qualche altra cosa, come io ho sentito, nessuno sa i sacrifici che io ho fatto per te, oddio. Davide avrebbe potuto dire: Signore, tu non sai cosa il peso che c'è nell'essere re, nel guidare un popolo di testa dura come questo, e tu mi stai condannando ora per una piccola, per la piccola consolazione di una sera, no? E cosa vuoi che sia, Signore? No? Avrei in qualche modo quasi diritto, no? Per avere qualche minuto, qualche ora di leggerezza. Non funziona così. Secondo Samuele 12:9, Natan dice: tu hai colpito Smettila con le razionalizzazioni, smettila con la strumentalizzazione del peccato, smettila con le scuse, smettila con l'evitare la tua responsabilità, finiscila. E in questo salmo Davide si rende conto che non deve più perdere tempo a cercare scuse e dice: Signore, io riconosco le mie colpe. Non è facile, non è semplice, ma Davide lo fa. E questa possibilità cambia tutto. Questa possibilità non è soltanto una strategia banale, ma il fatto che Davide si assuma le sue responsabilità è la chiave di volta di tutta la storia. Perché adesso la sua vita prende un'altra piega. E guardate cosa dice subito dopo, verso 4. Dice: ho peccato. Guardate, è una cosa straordinaria, eh? Dice: ho peccato contro te solo. Cioè, sorprendente, amici, no? Pensate come, cioè, lui ha fatto uccidere Uria, ha mentito al suo popolo, è stato, come dire, ha violentato una donna, l'intimità di una donna, ha tradito, ha manipolato, ha reso Joab complice del male, ha tradito la fiducia del suo popolo, ha abusato del suo potere, avrebbe, no? Ha fatto tutte queste cose, però Davide dice: ho peccato contro te, contro te soltanto. Davide ha capito che il suo peccato fondamentale, il suo errore basilare, il suo fallimento esistenziale, la sua incapacità di uscire dalla trappola è in primo luogo dovuta non agli errori che ha fatto verso gli altri, ma è dovuta al peccato, al suo peccato contro Dio. Lui ha peccato contro Dio in primo luogo. Dio è il soggetto che principalmente ha offeso in questo peccato. La Bibbia ci dice proprio questo. Quando tu pensi e fai del male ad un'altra persona, il tuo peccato principalmente, in primo luogo, in prima istanza, è sempre contro Dio. È sempre contro la sua persona, il suo carattere, la sua santità, la sua perfezione. Dopo l'impatto è anche sugli altri, ma il tuo peccato, il peccato è sempre un'offesa verso Dio e la sua persona, la sua santità e la sua signoria. E funziona proprio in questo modo, no? Perché Davide ha fatto esattamente questo ragionamento. Davide a un certo punto si è considerato più saggio di quello che Dio dice. Davide si è considerato più sapiente di Dio e ha voluto spodestare Dio dalla sua signoria, dalla sua sovranità, e ha voluto occupare lui il posto e decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Per lui in quel momento non era più Dio il Signore nella sua vita. Davide ha fatto questo, ma non solo ha fatto questo, non solo ha spodestato la signoria di Dio. Davide ha visto Betsabea e ha pensato una cosa che spesso noi pensiamo in tanti modi: io non posso essere felice se non ho questo o quest'altro. Io non posso essere davvero me stesso, non posso realizzarmi pienamente se non ottengo questa o quest'altra cosa. E questo è il peccato che deturpa ogni cosa. No? Ha messo la sua felicità, la sua soddisfazione, il piacere personale al posto dell'obbedienza, della volontà di Dio. Amici, questa è l'offesa del peccato, perché pecchiamo sempre contro Dio e questa è la causa primaria di ogni cosa. Davide avrà delle conseguenze, lo dirà, poi gli dice: ho fatto male al tuo popolo, non sono più in grado di governare, ho fallito, eccetera. Però, se fino a quanto tu non capisci che il tuo peccato è essenzialmente, fondamentalmente, esclusivamente un'offesa verso Dio e la sua persona, se quando non capisci questo e tu ti dispiaci delle conseguenze del peccato, piuttosto che del peccato stesso, non potrai attraversare la strada del peccato. Invece noi facciamo esattamente la cosa inversa spesso. E fratelli, amici, spesso noi ci dispiacciamo, siamo dispiaciuti del peccato. Sapete perché? Non perché abbiamo offeso Dio, ma ci dispiacciono le conseguenze del peccato. Ci dispiace, no? Ciò che ne deriva. Siamo male, abbiamo problemi con gli amici, con i fratelli, viviamo, no? Ci sono delle conseguenze a volte di tipo psicologico che ci portiamo dietro. Anche qua Davide, appunto, no? Questa storia sappiamo come finisce. Il nostro cuore, no? Il peccato è da rifiutare, da condannare. Non per Dio. Guardate, quando Davide fa questo, Davide capisce che il peccato ha spezzato il cuore di Dio, il peccato ha disonorato e a Dio dobbiamo tutto. E cosa fa Davide? Come fa ad arrivare in questo punto? Verso 4, verso qui dice: perché ho fatto male ciò che male agli occhi. Cioè, sapete cosa significa questo? Amici. E Davide dice: ha smesso di valutare la sua vita in base alla sua coscienza. Dice: è semplice. Perché la coscienza nostra può essere troppo scrupolosa, o troppo poco scrupolosa. La nostra coscienza non è un metro oggettivo con il quale misurare, no, la nostra vita. Noi possiamo fare cose che possono infastidire terribilmente la, gli occhi di Dio, la sua santità, ed essere comodamente rilassati, piacevolmente godere di quella situazione. Possiamo, spesso i cristiani, no, abbandonano tutto questo, sono eccessivamente controllati dalla cultura circostante. Non dobbiamo in questi casi mai fidarci esclusivamente della conoscenza di tuoi occhi. Davide, se fosse stato per la tua coscienza, se fosse stato per il suo cuore, se fosse stato per quello che lui sentì. E Davide dice a questo punto: Signore, io voglio utilizzare i tuoi occhi e la tua parola come standard per la mia vita. Non voglio, Signore, perché so che soltanto se utilizzo i tuoi standard sulla mia vita posso essere davvero liberato. Posso essere liberato dall'opinione degli altri. Posso essere liberato dalla schiavitù dei sentimenti. La tua parola, il tuo standard può davvero liberare il mio cuore. Se il nostro cuore ci condanna, ma Dio dice che tu sei libero, tu sei veramente libero. Se il tuo cuore non ti condanna e Dio dice che tu sei sotto il peccato, tu sei sotto il peccato. Questo Davide ha capito. E Davide, quando ha capito questo, verso 5, capisce la profondità del suo peccato. Sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Amici, Davide sa che lui pecca perché ha bisogno della straordinaria, immeritata, stravolgente grazia di Dio. Non scusa te stesso, io vorrei che anche noi facessimo così. Guarda indietro in tutta la sua vita, adesso, e si chiede: Signore, cosa ho imparato da questa azione del mondo? Si rende conto che è una svolta. Adesso non vuole confessare un incidente in cerca di perdono. Lui vuole, Signore, vuole che questo pentimento diventi adesso la cifra permanente della sua vita. Vuole essere dipendente da Dio. Vuole vivere una vita fatta di pentimento. Non so come tu sei, non so come la fai, però io voglio consigliarti una cosa con tutto il cuore, con tutta la mia mente. Educa la tua coscienza con la parola di Dio. Educa la tua coscienza con la parola del Signore, in modo da ottenere un vero senso adeguato del peccato. Perché senza questo tu puoi anche non sentire la colpa, ma puoi essere imprigionata da colpa. E viceversa. Che Dio possa davvero aiutarci a capire davvero qual è la centralità del nostro problema. Senza indulgere in autocommiserazione, senza razionalizzazioni, senza dare semplificare, senza ricercare semplificazioni banali. Questo è quello che Davide confessa. Una volta confessato, Davide scopre, una volta aperta la porta, Davide adesso espone a Dio il suo bisogno, ed è la terza tappa del suo itinerario. Apre la porta e dice: Signore, adesso ho bisogno di alcune cose che davvero sono le priorità. Se tu mi dai il tuo perdono, se io confesso il mio peccato a te, adesso ci sono delle cose di cui ho bisogno. Il verso 6 ci dice la prima cosa di cui Davide ha bisogno: ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Vuol dire che in qualche modo Davide adesso ha bisogno di integrità. Sapete, il dramma di Davide, sai qual era? Aveva vissuto in un certo modo, mentre nell'intimità lui desiderava altre cose. La sua vita era una vita frammentata, dicotomica, duale. C'era l'aspetto pubblico e c'era l'aspetto privato. l'aspetto pubblico lui era il re di Israele con certi standard, nell'aspetto privato il suo cuore era un turbolio, era un macello. Davide dice: non basta, Signore, io non voglio più vivere questa separazione, non voglio vivere questa dicotomia. Io voglio, Signore, che la tua verità stia nell'intimo. Sai cosa significa? Voglio essere una persona integra. Voglio essere una persona tutta ad un pezzo. Voglio vivere in modo coerente, congruente con la tua parola. Voglio impegnarmi a vivere nella verità e nella santità senza ipocrisie. A volte onorava Dio esternamente, ma intimamente. Fratelli, è dramma che spesso può segnarci di confinare la nostra fede, il nostro cristianesimo nelle due ore la domenica mattina o qualche incontro in più e poi vivere una vita sostanzialmente pagana, no? Dove abbiamo un po' di cristianesimo appiccicato qui e là, e come un critico ha detto qualche settimana fa, molto cristianesimo contemporaneo è Cristo paganesimo. Così, perché non c'è integrità, non c'è semplicità, non c'è umiltà nella vita. E subito dopo Davide chiede il ripristino della relazione. Guardate cosa dice verso 7: purificami con issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Davide, verso 9, distogli lo sguardo dai miei peccati. L'issopo, questo è il verso 7, in modo da essere più bianco della neve. I commentatori hanno diverse alternative qua. Forse si allude alla purificazione del lebroso, no? In qualche modo, quando veniva spruzzato 7 volte con il sangue del sacrificio, in cui era messo questo il mazzo di issopo, in modo da irrogare questa persona e da renderla, tra virgolette, pura per essere riammessa alla presenza di Dio. Non sappiamo con precisione a cos'è che si riferisca, però Davide qui vuole una relazione ripristinata. Vuole una comunione rinnovata con Dio. Signore, voglio tornare alla tua presenza. Fammi puro e accettabile ai tuoi occhi. Signore, voglio essere santo, purificami con isso, col tuo sacrificio, rendimi di nuovo accettabile. Noi sappiamo, amici, che c'è un solo mezzo per essere accettevoli, accettati, per poter stare alla presenza del Dio Santo. E l'unico mezzo è Gesù Cristo, che col suo sacrificio ci ha purificato molto più che con l'isso. E Davide chiede nuova forza nello spirito, verso 10. Signore, crea di me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Signore, vorrei che costantemente la forza del tuo Santo Spirito fosse nella mia vita. Questo significa qualcosa di più di una energia, di un momento. Lui vuole volontariamente, vuole continuamente avere la forza dello Spirito di Dio per vivere una vita santa e accettevole e onorevole. Signore, dammi la forza del tuo Spirito, perché, Signore, le mie motivazioni siano diverse, perché le cose che mi sembravano importanti, gli idoli, i piaceri di questo mondo, le cose a cui ho disobbedito, adesso diventino immondizie. Dammi la forza del tuo spirito per vivere una vita cristiana autentica, integra, unita a te. E Davide sta verso 11 e questa produce una nuova intimità. Questa pulizia ti riunisce, ti porta vicino al Signore. Rendimi la gioia della tua salvezza. Signore, un nuovo apprezzamento del tuo Vangelo, del tuo regno. Signore, adesso voglio vivere nella forza della tua gioia, nella gratitudine, non nell'indifferenza, non nella noia. Io so che la tua grazia che può produrre queste cose, adesso voglio essere centrato sulla tua grazia. Questo è un abito Salmo 15 è che Davide fa delle promesse, fa dal verso 13 in poi fa delle promesse, verso 13 la prima promessa che Davide fa è che non terrà questo versetto, non è un'alternativa individualistica, solitaria, ottimistica. Verso 13 ci dice: Signore, insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Signore, dice Davide, io voglio che la mia fede diventi attraente. Se tu mi hai ristabilito adesso, se davvero io ho ottenuto il tuo perdono, se la tua grazia mi caratterizza la mia vita, io voglio una fede attraente, gioiosa, contagiosa, voglio vivere nella tua luce. Voglio essere davvero vero sale, vero e vera luce. Voglio essere un riferimento, Signore, per la tua gloria. Voglio cantare la tua giustizia, verso 14. La mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, io voglio raggiungere gli altri che adesso vivono ancora sotto l'oppressione della colpa. Signore, voglio vivere per te. Voglio proporre il pentimento agli altri, perché se il vero pentimento ci rende più gioiosi. Amici, questo lo può fare Davide proprio perché non ha più il peso sulle spalle. Se noi invece di assumerci la nostra responsabilità facciamo finta, non avremo gioia, non vorremmo neanche condividere nulla. La nostra vita sarà sempre segnata da malinconia, critiche, risentimenti, amarezza, gossip, mormori vari, non rabbia, non affronteremo, perché siamo sempre concentrati sulle conseguenze del peccato che sul peccato. Continueremo a onorare gli idoli piuttosto che Dio, continueremo a vivere sotto l'egida di un sostituto di Dio piuttosto che del Dio della Bibbia. Davide invece dice no. Voglio la gioia della salvezza, che questa gioia sia contagiosa, ma non in modo strumentale, non in modo manipolatorio, non in modo arrogante. Voglio gioire, voglio contagiare con la gioia della salvezza, con la tua missione, con la potenza del tuo regno, con Dio e attorno a me. E questa è la forza del pentimento. E sapete, e Davide ha capito. Signore, apri il verso 15, apri tu le mie labbra, e la mia bocca proclamerà la tua lode. E tu non desideri sacrifici. Davide ha capito adesso che il pentimento deve essere continuo. Davide si rende conto adesso, ha imparato la strada maestra per crescere in fede, ed è quella di chiedere nella forza del cantore e nel dire: Signore, azzera ancora tu oggi le mie colpe, la forza del pentimento, la forza della sua grazia. Martino Lutero diceva: tutta la vita è pentimento, tutta la vita è proprio questa. I cristiani lo fanno benissimo, noi dobbiamo continuamente ripentirci dei nostri idoli, dalle nostre colpe, dalla nostra idolatria. E io vorrei che noi come piccola comunità, ognuno di noi fosse caratterizzato da uno stile di vita che è proprio questo, segnato dal pentimento, dalla disponibilità a pentirsi, a chiedere perdono, dall'umiltà, dalla forza del perdono. Fratelli, se noi continuiamo a costruire delle difese, se noi proviamo a giustificare noi stessi, se noi attacchiamo in continuazione, se noi ci ritiriamo nel poco silenzio, la gioia della salvezza, la potenza della grazia, difficilmente potrà essere visibile e manifesta. Il pentimento del perdono, come di stile di vita. Io non ho comprato a terra perché Gesù Cristo, io non sono perfetto, non ho nessuna reputazione da difetto. La mia identità è su Cristo, il Cristo. E Davide però, l'ultima cosa, non finisce lì, verso 18 e 19. Davide si rende conto di tutto questo e dice: io adesso voglio fare del bene della società. Non si ritira in un individualismo spiritualistico, non fugge dal mondo, non diventa un nuovo monaco, non propone un neomonasticismo, no. Guardate cosa dice Davide, non dice soltanto che adesso bisogna fare riunioni su riunioni, no, dice adesso io voglio che questa grazia sia la dinamite che cambia la società, e questo Vangelo trasformi la società per il primo esempio, secondo il cuore, verso 18 e 19. Fa del bene a Sione nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme. Cari fratelli, quando Davide scrive delle mura di Gerusalemme, dice: Signore, adesso voglio impegnarmi per la società civile romana. Vorrei che questa città fosse sana, sicura, fosse una città che ti onora. Questo è un modo di Davide per restituire, per ritornare, per manifestare il suo impegno, non soltanto per la sua vita spirituale, ma Davide è preoccupato per l'unità, anche per il bene della città. Cercate il bene, della città, dove Dio è messo. E Davide ha capito questo. Questo è l'itinerario di Davide, amici. Questa è il percorso che Davide ci offre, la parola di Dio ci offre questa mattina. Io non so a che punto sei. Non so se mai nella tua vita c'è stata una storia simile a quella di Davide. Non so se i dettagli possono essere sovrapponibili. Perché il modello che Davide ha, il modello che io e te abbiamo smesso a e non c'è altra via di uscita. Questa calda domenica è per riacquisire la gioia della salvezza, per vivere nell'integrità, nella pienezza, che è quella di ritornare a Dio, di confessare il peccato per quello che è, senza cercare scuse, semplificazioni, addolcimenti, senza allungare, no, con lo zucchero quelle che ci sembrano medicine. Ritorna a Dio. Riconosci la tua colpa per quello che è, e fai che il modello, che l'itinerario di Davide sia mio e tuo stavolta. Perché qualunque cosa ti sia successo, qualunque sia il fallimento della tua vita, qualunque siano le situazioni così imbrogliate, inghippate nella tua esistenza, sappi che in Gesù Cristo c'è. Ma non per lasciarci in quelle situazioni, ma per liberarci dalla colpa e dal senso. Che il Signore possa darci, a ognuno di noi, questa comprensione della forza del perdono, della forza del pentimento. Ma passiamo. Signore, siamo una società che non riconosce più il peccato come tale, che ci illude, ci stordisce. Tante bugie. Signore, io ti prego per il nome di Cristo, conosci il cuore. cercare legarmi con una parte della mia vita, chiedere l'intervento della tua misericordia. Dobbiamo riconoscere, Signore, confessare le nostre sbocche, perché il nostro peccato è davvero sempre davanti. Riconosciamo la tua giustizia, Signore, riconosciamo la perfezione del tuo Signore. E questa mattina, Signore, confessiamo il nostro peccato. E ti, Signore, diciamo che abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di integrità, Signore. Abbiamo bisogno di riconciliazione. Abbiamo, Signore, bisogno di avere uno spirito rinnovato, di gioia nella nostra salvezza. Signore, liberaci, Signore, Gesù Cristo. Dacci l'energia, la forza dello Santo Spirito per vivere una vita santa che tu vuoi. Signore, sappiamo che tu sei un Dio santo e quindi ti ruota di noi essere santo, come tu sei santo. Perché senza la santità nessuno è da me. Aiutaci a vivere al mondo, Signore, considerare i peccati di serie A, di serie B, di serie C. Aiutaci, Signore, a riconoscere il nostro peccato. Non è che la potenza della croce, l'intensità della tua grazia, possa raggiungere.